pagina. Vogliamo parlarvi dell'ENI, del gas, Algeria, Egitto, Congo. Insomma, l'ENI sta diversificando l'approvvigionamento di gas, sta stringendo nuovi accordi. C'è un vero e proprio tour in Africa dell'amministratore delegato dell'ENI Descalzi con Di Maio al seguito. Sono approdati la scorsa settimana in Algeria, dove la compagnia di Stato Sonatrach ha garantito 1-2 miliardi di metri cubi di gas per arrivare a 9 miliardi nel 23-24. Ma a marzo era in Egitto, sempre Descalzi, e poi da lì anche a tappe del tour l'Angola, il Congo. E tutto questo viaggerà, questo gas viaggerà liquefatto per essere rigassificato nei porti di Livorno, Rovigo e La Spezia, dove ci sono impianti di rigassificazione. Si tratta di gas più caro, di maggiore impatto ecologico e a maggior rischio di incidenti devastanti. E per capirne di più di queste dinamiche ne parliamo con uno dei nostri economisti di riferimento, ne parliamo con Francesco Fricche. Ciao.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutte. Beh, sta cosa dell'acquisto del gas dall'Egitto che ha sollevato anche qualche scandalo dal punto di vista, diciamo così, etico nei confronti della vicenda Regeni, perché nell'Egitto si rifiuta di consegnare gli agenti dei servizi segreti che hanno ammazzato Regeni. Non ha sollevato, mentre su questa cosa c'è stato un po' di scandalo, non c'è stato nessuno scandalo che all'Egitto gli siano state vendute 2 anni fa 2 fregate militari. Non è che Fincantieri conta meno dell'ENI. Il fatto è che lì è una vicenda molto più complessa, nel senso che l'ENI in Egitto ha scoperto un grosso giacimento di gas nel Mediterraneo orientale. Il Mediterraneo orientale è stato ha avuto varie prospezioni davanti all'isola di Cipro, su Israele ci sono vari giacimenti di gas. Quello dell'Egitto si chiama Zohr, Z-O-H-R, è gestito dall'ENI, che l'aveva scoperto, lo gestiva in proprio e poi ha ceduto un paio di anni fa a Rosneft, che è una compagnia petrolifera russa, il 30% dei diritti di sfruttamento di quel bacino. Questa compagnia petrolifera è quella, tanto perché siamo in tema di sanzioni e di cose, dove c'è ancora amministratore e delegato nel consiglio, al board di amministrazione, Schröder, che è il primo ministro tedesco, quello che ha preceduto la Merkel, e non si è mai dimesso nonostante le sanzioni e il fatto che la Russia avesse invaso l'Ucraina. Questa partita qui si sta giocando nel Mediterraneo, è una partita che gioca l'ENI e su cui ha tirato dentro l'Italia, e che serve a un discorso che è anche militare in parte, nel senso che un ruolo fondamentale lo sta giocando la Turchia in questa partita. La Turchia è presente in Libia. In Libia appoggia il governo di Serraj, la Libia è divisa a metà, ci sono 2 governi, uno dei 2 governi è appoggiato dalla Turchia, l'altro è appoggiato dalla Francia, e la Turchia ha stretto un accordo con la Libia per definire le rispettive zone economiche.
Scusa se ti interrompo, ma Serraj è andato in pensione, c'è il suo successore, della stessa pasta.
No, adesso c'è il successore di Serraj, sì, è chiaro. Haftar è rimasto allo stesso posto, adesso c'è il successore di Serraj, ma l'accordo è rimasto valido. La Turchia non riconosce la sovranità, le zone economiche esclusive alle isole, non ha aderito al trattato dell'ONU, eccetera, eccetera. E di fatto il gasdotto Euromed, il gasdotto EastMed, che vuole costruire la Francia, la Total, per portare il gas da questi giacimenti estremamente grandi che hanno scoperto nella parte orientale del Mediterraneo, impatterà nella zona economica esclusiva decisa dalla Libia e dalla Turchia. L'ENI in questa partita era, diciamo, fuori gioco, come è stato fuori gioco sulla partita libica, visto che la Francia e la Total hanno deciso il cambio di regime in Libia, che era completamente controllata dall'ENI, la gestione ai tempi di Gheddafi, e sta cercando di rientrare in partita utilizzando anche questo tipo di accordi commerciali. Questi accordi commerciali in questa fase sono accordi di poca roba, nel senso che è previsto un import di 3 miliardi di metri cubi dall'Egitto, dall'Algeria, vi ricordavo che prima erano 1-2 miliardi di metri cubi. In realtà noi dalla Russia importiamo attualmente 29 miliardi di metri cubi di gas. Uno da una parte, tre dall'altra, non fanno 29. E anche gli altri che potrebbero arrivare dal Mozambico, dall'Angola, cioè si tratta in ogni caso di giacimenti minori e trasportati con navi metanifere, quindi con costi anche di trasporto, di gasifici, di liquefazione e di decompressione estremamente elevati, comunque non compenseranno questo tipo di necessità che c'è. E su tutta questa partita del gas si sta giocando un'altra partita, da un lato finanziaria e speculativa, dall'altro geopolitica, dove l'Italia è il consueto vaso di coccio, nel senso che la partita finanziaria che si gioca è quella che abbiamo visto con l'aumento del prezzo del gas, che ricordo a tutti era precedente l'inizio del conflitto in Ucraina. A dicembre del 2021 il prezzo del gas prodotto negli Stati Uniti era di $415 per 1000 metri cubi, quello prodotto in Russia da Gazprom era di $273, quasi la metà insomma. Il prezzo di vendita in Europa era di €116 al megawattore, negli Stati Uniti era di €3,75, cioè c'era un gas che costava pochissimo, almeno della metà in entrata, e un prezzo che era 80 volte superiore alla vendita. È evidente che lì si è inserita una speculazione, era una speculazione tutta finanziaria che è nata prima sulla speculazione degli ETS europei, che sono i buoni che consentono di inquinare. Uno può produrre una tonnellata di anidride carbonica e compra questi ETS dall'Unione Europea. L'hanno scoperto le compagnie che si occupano di speculazione finanziaria, il prezzo è balzato in 2 anni da €20 a ETS a €80 ETS moltiplicato per 4. Questa situazione qui ha determinato anche la speculazione nei mercati legati alla produzione di anidride carbonica, e siccome il gas è un sostitutivo del petrolio e del carbone, sul mercato del gas, che già era a rialzo prima, la crisi russa ha alimentato questo tipo di situazione. Gli Stati Uniti gongolano su una situazione del genere, perché è evidente che alle industrie americane, a fronte di un costo dell'energia moltiplicato per 10 delle industrie europee, hanno un vantaggio competitivo notevolissimo, soprattutto perché poi tutto questo gas verosimilmente verrà venduto dagli Stati Uniti, portato in Italia attraverso appunto queste navi metanifere e questi terminal, questi hub per prendere il gas dalle navi metanifere, che saranno, adesso ce ne sono 3, li ricordavi prima, saranno moltiplicati per un numero notevolissimo, perché ci sarà bisogno di avere gas, perché non ce l'abbiamo a fronte, ripeto, di una situazione dove la crisi è tutta finanziaria dall'altro e di imperialismi locali dall'altro punto di vista, perché questo è il motivo della crisi che attualmente c'è. C'è un problema politico gigantesco che, a giudicare da come si muove il governo, determinando una emergenza e poi forzando le situazioni per risolvere, è quello che cosa succederà l'inverno prossimo, perché è evidente che il problema non sono i condizionatori d'estate, come ha sparato Draghi, i condizionatori in cambio della pace. Il problema sarà il riscaldamento il prossimo inverno, nel senso che con questa crisi, con questo deficit di gas in arrivo, perché ripeto, i 29 miliardi di metri cubi che importa l'Italia alla Russia non potranno essere sostituiti con queste forniture che con tutte le altre forniture, ci sarà sicuramente una crisi del gas. Il gas serve sia ad alimentare le centrali elettriche, sia a cucinare, sia a riscaldare le case. Probabilmente si arriverà al contingentamento, chiuderanno il gas per le abitazioni, perché le centrali elettriche sono necessarie per la produzione, eccetera, eccetera, e magari aumenteranno alle stelle il prezzo delle bollette. In questa situazione, verosimilmente, proveranno a far passare tutta una serie di cose, che non sono solo i rigassificatori a largo, che possono essere lì c'è stato in Italia alcuni anni fa un referendum sulle trivelle che ha visto l'opposizione di molte persone, qui evidentemente spunteranno trivelle in ogni posto trivellabile. Ci sarà il discorso del passaggio dei gasdotti dappertutto, anche questi, ricordiamoci la lotta che hanno fatto le persone di Melegnano in Puglia contro l'ipotesi di rigassificatore, ci sarà anche questo, un'altra cosa. E secondo me ci sarà anche il ritorno al nucleare, perché poi la gente a cui manca la corrente, a cui manca il gas, che siamo nel freddo, dicendo vabbè, famo le centrali nucleari, va bene così. Cioè il passaggio successivo dal punto di vista governativo sarà creare l'emergenza gas, quindi freddo, poca luce eccetera, per poi proporre la soluzione attraverso da un lato la prospezione selvaggia e la creazione selvaggia di infrastrutture per il trasporto, la gassificazione e la ricerca di gas, e dall'altro per ritornare a situazioni che sono tanto più inquinanti e pericolosi come quelli nucleari, anche se meno inquinanti dal punto di vista della CO2. Teniamo presente che i gas rigassificatori, cioè i terminali che servono a degassificare le navi nei paniferi, hanno una dispersione di metano del 30% del carico, e il metano è il peggior gas serra, molto più dell'anidride carbonica. Normalmente non viene disperso in atmosfera, perché nei processi, tranne appunto adesso nei casi di rigassificazione, non c'è una grossa dispersione di metano. Il maggiore produttore di metano sono gli allevamenti di mucche che lo producono con le flatulenze. Diventerà invece probabilmente una componente molto molto importante dell'inquinamento dell'effetto serra, proprio perché con il moltiplicarsi di questi terminali sicuramente aumenterà l'emissione in atmosfera di metano.
Direi che il quadro è decisamente inquietante, un quadro che ci rimanda, no, ad una dinamica che ha molto a che fare con quello che potremmo fare noi qua, perché io credo che ci sia una sorta di rassegnazione all'inevitabile, mentre in realtà ricomincerei a discutere della falsificazione legata alla transizione ecologica, ricomincerei a discutere delle possibilità che derivano da piccolo locale autoprodotto. Tu cosa ne dici?
No, ma infatti il problema di fondo è quello: quando ci si confronta con questo tipo di situazioni ci si confronta con un mondo, uno dice che ci faccio io, che mica posso scavare nel giardino di casa e trovare il gas. Il problema di fondo è proprio cercare di cambiare il modello complessivo di produzione e di sviluppo che c'è, perché la soluzione in quel caso effettivamente è quella, riuscire a costruire dei percorsi dove c'è una produzione di energia piccola, controllata dal basso e gestita dalle persone che la utilizzano, evidentemente è quella che ci consente sia di regolare noi stessi le nostre necessità e quindi di evitare una serie di sprechi che ci sono, che non sono necessariamente, perché uno poi li riscontra immediatamente rispetto all'utilizzo, sia contemporaneamente di non inquinare prescindendo da questo tipo di situazioni, perché questo aumento della complessità, per cui io ti do apparecchi energivori che consumano tanta energia elettrica e contemporaneamente ti vendono l'energia elettrica. Nel momento in cui io ho necessità di avere apparecchi che consumano meno energia elettrica e me ne produco poca con i pannelli solari, con l'eolico, ma gestito localmente, perché qualsiasi cosa gestita dal punto di vista, se fai un'unica centrale, il problema delle centrali nucleari non è soltanto l'inquinamento che determinano il caso di catastrofe, il fatto che sono gigantesche e devono fornire milioni di persone, milioni di utenze che sono assolutamente inautogestibili, cioè sono il meccanismo di produzione dell'energia elettrica di uno Stato militare, perché deve avere il controllo pieno delle centrali, delle scorie, dei prodotti, eccetera, eccetera, e che deve decidere da solo il destino di milioni di persone. Idem questi mega impianti che fanno, per cui riescono a essere inquinanti anche con cose che normalmente non lo sono, come l'eolico e il solare, perché è chiaro che se tu prendi una valle e la riempi di pale eoliche, lì chi ci abita si sente oggettivamente molto molto infastidito dalla presenza delle pare, così come quando riempi ettari di terreno di pannelli solari che hanno anche problemi di percolazione, di smaltimento, eccetera, eccetera. È chiaro che tu danneggi le persone. Nel momento in cui tu gestisci dal punto di vista locale, in un'ottica, io mi metto una mia pala eolica, come si usavano le pale per i pozzi, le pale eoliche per i pozzi in diversi paesi del sud Italia, mi metto i miei pannelli, me li gestisco io, sto attento a quello che consumo e rispetto a quello che produco, perché poi mi trovo io il danno che ho fatto se non ho curato bene la pulizia, la manutenzione e lo smaltimento. Evidentemente c'è un cambio di paradigma, ma però consente di sopravvivere a una situazione del genere, altrimenti se non facciamo una cosa del genere, rassegniamoci a avere il prossimo inverno 200 coperte e cappotti addosso, perché non avremo le case riscaldate, a mangiare delle cose forse cotte col microonde perché il gas nella cucina a casa il metano non arriverà perché ci saranno i contingentamenti. Capiamo che queste sono le prospettive che ci attendono se non modifichiamo radicalmente il registro. E questo è il tipo di situazione che purtroppo ci stanno prospettando e stanno costruendo con questo tipo di atteggiamenti e di situazioni.
Sì, ma non credi anche che un certo allarmismo sulla questione dell'approvvigionamento del gas sia utile al governo per poter poi giustificare porcherie varie assortite, a cominciare dal nucleare, ma non solo? Cioè, io ho anche il carbone che qualcuno sta riproponendo e le biomasse, insomma, di porcherie possibili ce ne sono tante, e intorno a queste porcherie viene da riflettere, perché non c'è un po' di, sai, la gente molto spesso vuole soltanto poter accendere il riscaldamento, accendere il gas e non pensare a nulla. Ha già subito durissimi aumenti dell'aumento del gas, questo certamente sì, anche se, come dire, i coordinamenti che sono nati contro il caro vita non è che abbiano avuto vita molto facile, c'è una sorta di rassegnazione, e io temo un po' che di fronte a tutto questo ci sia il rischio che la gente si rassegni a qualsiasi scelta governativa. Bisognerebbe essere più concreti nel proporre le alternative. Ecco, io banalmente rifletto sul fatto che non parliamo di Eni, parliamo di Enel, che le centrali dell'Enel siano centralizzate sostanzialmente, che ci sia stato un accorpamento e una eliminazione delle piccole centrali nel corso degli anni, non significa che questo sia l'unico modello possibile. Negli anni 50 non c'era, come dire, una rete unificata, c'erano tante piccole, anche minuscole centrali, e questo consentiva una certa autonomia dal punto di vista locale. Abbiamo visto come anche energia alternativa come il solare e i pannelli solari finiscono con l'essere gestiti in maniera massiva, cioè adesso invece dei campi di grano ci sono i campi di pannelli solari.
Sì, diciamo, il problema rispetto all'atteggiamento del governo, io credo che, da giudicare da come si sono mossi negli ultimi anni, non si limitano a dichiarare, a suscitare la paura attraverso la comunicazione, ma attraverso operazioni fattive. Ti chiudono a casa se c'è un'epidemia, ti fanno uno stato d'emergenza se c'è una guerra, e bloccano tutta una serie di cose. Verosimilmente prima creano l'emergenza elettrica, l'emergenza riscaldamento, e poi dopo fanno passare qualsiasi cosa vogliano fare. Chiaro, con questo approccio è una politica del terrore, una politica della paura, e il corollario dal punto di vista comunicativo alla strategia dell'emergenza, per cui creo un'emergenza e opero in emergenza, che è stata utilizzata negli ultimi anni per giustificare le peggiori nefandezze. Dal punto di vista pratico hai perfettamente ragione, bisogna sviluppare meccanismi alternativi in maniera pratica, che uno possa, dentro la propria casa, anche se non abita in campagna, se abita in città, ha un appartamento, toccherà trovare e sviluppare meccanismi alternativi. Lì sta all'intelligenza e alla conoscenza tecnica di chi ha queste capacità, cercare di capire come fare a rimettersi il caminetto a casa piuttosto che non la stufa a legno o a pellet che viene utilizzata per scaldarsi la roba da mangiare e per scaldare casa, magari in maniera integrata e magari stando attenti.
Ti interrompo perché è arrivato un messaggio di qualcuno che fa una domanda di straordinario buonsenso: ma perché non mettere i pannelli fotovoltaici su tutti i tetti e collegarli alla rete? E credo che la risposta sia semplice: se te lo metti sul tetto di casa ti costa molti soldi e quindi molti tendono a non fare questa scelta, tutto sommato apparentemente semplice. Non è questa la risposta o ci sono altre risposte?
No, in realtà non è neanche così, perché adesso il costo di installazione dei pannelli solari, con il bonus energetico che c'è tra i tanti bonus che danno per le ristrutturazioni edili, non è eccessivamente elevato. Il fatto è che all'interno di questo tipo di ambiente ci sono una serie di avvoltoi che dicono: tu mi dai l'autorizzazione, io non ti faccio fare niente, installi i pannelli e ti fornisco poca corrente elettrica, molta meno di quella che viene prodotta. Il problema storico è mettere d'accordo gli abitanti di un palazzo nel fare una cosa che comunque comporta dei rischi e degli investimenti, e il motivo per cui non si installano nella maggior parte dei condomini è quelli, a meno che quelli di nuova costruzione già ce l'hanno installati, sostanzialmente per quello. Però adesso per esempio sta aumentando proprio con questo tipo di bonus, nell'ambito delle varie attività che si fanno in edilizia, cioè sta aumentando l'installazione dei pannelli solari. Il problema di fondo però, attenzione, è che il pannello solare ti fornisce energia elettrica, ma anche un problema di costi di batterie e di accumulatori per l'energia elettrica che fornisce, e anche quelli hanno un costo perché sono fatti con alcune componenti, con alcune materie prime che adesso stanno diventando scarse, e quello determina un altro tipo di problema. Cioè, uno, per quello dico, va visto dal punto di vista complessivo. Sicuramente avrebbe molto più senso potenziare l'installazione di situazioni energetiche alternative piuttosto che non andare a cercare il gas in Egitto, in Algeria, eccetera. E sicuramente da adesso all'inverno prossimo il pannello solare si riesce a installare, il gasdotto non si riesce a costruire. Per cui è una soluzione che sarebbe preferibile, ma la scelta che viene fatta, e quella è una scelta di politica energetica da parte del governo, è seguitare a utilizzare queste grosse masse, anche perché c'è un interesse economico gigantesco dietro questo. Non ci dimentichiamo che quando raccontavo della speculazione finanziaria, di questa speculazione finanziaria sono protagonisti gli stessi attori che vendono il gas e la luce alle varie utenze domestiche. Sono attesi profitti, con tutta questa crisi, il boom dei prezzi, per oltre 30 miliardi per tutte le compagnie che fanno profitti, cioè guadagni detratti i costi per tutte le compagnie. Eni ha distribuito un maxi dividendo recentemente. Sono tutti profitti che tra l'altro non verranno tassati. Il governo ha speso 5 miliardi per abbassare i prezzi delle bollette, questi ne guadagnano 22, che distribuiscono in parte in dividendi, in parte in reinvestimenti. È chiaro che siccome la politica estera italiana non la fa Di Maio, il ministro del lavoro, ma fa Descalzi, l'amministratore delegato dell'Eni, è chiaro che ha tutto l'interesse invece a non modificare questo tipo di aspetto, proprio perché ci guadagna tantissimi soldi. E una crisi porta ancora più profitti alle persone che possono speculare sulla merce che è oggetto di scarsità, in questo caso appunto le materie prime energetiche, i combustibili fossili e l'energia elettrica prodotta con questi.
Grazie mille, alla prossima.
Alla prossima, ciao a tutti e a tutte.
Ciao.